Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti, bentrovati all'appuntamento con Palla in tribuna, la puntata del martedì dopo un lunedì davvero molto caldo per le critiche che sono piovute addosso al Parma dopo i quattro schiaffi che si è preso dal Bari. C'è ancora tanto da dire, da analizzare, mentre la squadra riprende ad allenarsi, c'è qualche voce di mercato. L'unico fatto, anzi sono due i fatti veri e propri da quando il Parma ha visto aprirsi il mercato. Uno che Turk è andato alla Samp a fare il secondo di Audero e l'altro che Tutino va al Palermo. Questi sono i fatti. Per quanto riguarda l'ingresso, in entrata c'è poco. Allora tocchiamo tra poco il tema che dire, perché oggi secondo me c'è un articolo molto molto puntuale di Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma che va, insomma, a precisare alcuni aspetti sul mancato arrivo di Khedira. E insomma, la società ha parlato di un riscatto, un diritto di riscatto fatto valere dal Bari. Per come ce la spiega Paolo Grossi, non stanno proprio così le cose. Insomma, c'era un margine per valutare questo giocatore. Non ci stiamo fissando su Khedira, però è una questione che la dice lunga anche sulle scelte di mercato. I rimpianti sono tantissimi, vista la partita contro il Bari. Allora, intanto vi ricordo il nostro numero che è 333-9200-170, sms, messaggi WhatsApp, scriveteci in tanti. Un ascoltatore ci chiede quando ci saranno le repliche di Bar Sport oggi. Allora, gli orari sono questi, c'è stato un cambio nel palinsesto, avete visto, c'è una novità, c'è Nima Show Live alle 11 del mattino, Bar Sport oggi ci sarà anche alle 17.05, almeno io guardo le indicazioni che ho io nella mia mail sui programmi, e poi le 23.45, questi gli orari delle puntate di Bar Sport. Per chi volesse bypassare il discorso di vederlo direttamente in onda su TV Parma, c'è il sito di 12 TV Parma in cui la puntata è già disponibile, quindi lì si può già vedere, quindi www.tvparma.it o 12tvparma.it, poi dai motori di ricerca ci si arriva in maniera molto molto veloce. C'è una domanda che riguarda Buai Chiala: dov'è finito? In prima squadra non c'è mai, in primavera neanche, scrive Stefano. Non abbiamo notizie, lo sapete che poi quando un giocatore esce dai radar, o meglio, quando entra in infermeria dopo avere news su di lui, non è una cosa velocissima in casa Parma. Allora, prima di andare col servizio di Alberto Dallatana, che ricapitola anche un po' come stanno le cose in ottica mercato, io vi leggo questo estratto dall'articolo, faccio un po' di rassegna stampa su Khedira. Tecnicamente non è esatto dire che il Bari ha esercitato il diritto di riscatto, scrive Paolo Grossi sulla Gazzetta. I termini per farlo scadevano lo scorso 17 giugno. Il club pugliese non voleva però pagare i 750.000 euro e ha provato a ottenere uno sconto. Il Parma non ci ha voluto sentire, così non c'è stato accordo, se non, casomai, un impegno verbale a riannodare il filo entro i termini e il 18 giugno. Khedira era ancora di proprietà del Parma, ma restava in forza al Bari, come l'ha contratto di prestito, fino al 30 giugno. A quel punto sarebbe bastato tenere duro ancora un po' sul prezzo pattuito e magari fare come con Daniele Jacoponi, rientrato dal prestito al Pordenone, allenatosi nei ritiri estivi con il Parma e poi spedito il 31 agosto al Foggia in C, dove sin qui ha giocato 68 minuti in tre scampoli. Magari allenando Khedira per un mesetto Pecchi avrebbe intuito che c'era del buono. Insomma, questo mi sembra uno spunto, poi tutto l'articolo è sulla Gazzetta, però che va a portare sostanza in questa questione, perché l'altro giorno nel dopopartita il direttore sportivo del Parma Pedersoli aveva detto: il Parma non ha lasciato Khedira al Bari perché c'era un accordo risalente all'estate del 2021 di prestito con diritto di riscatto del giocatore. Il Bari lo ha esercitato e abbiamo solo cambiato le condizioni economiche, preferendo inserire una clausola che ci farà avere il 50% di una futura rivendita. Poi dopo tutte le considerazioni sul fatto che magari Khedira venendo a Parma sarebbe fatto contagiare dal l'approccio negativo dell'attacco crociato, però sta di fatto che è il capocannoniere del campionato ed è sfuggito al Parma per quello che in dialetto si dice un tirone di borsa, no? Per davvero pochi spiccioli è finito al Bari, adesso è un giocatore che vale milioni e quel 50% poi non so quanto incasserà il Parma, perché se va al Napoli il prezzo non sarà lo stesso che se come se dovesse andare a un club estero, un altro club che deve pagarlo. Insomma, Napoli e Bari hanno la stessa proprietà. Questo è. Allora, un altro messaggio, questo di Angelo Manfredini, presidente del Centro di Coordinamento Palma Clubs, avendo vissuto di persona insieme ad altri 167 tifosi la prestazione indegna di Bari, l'unica parola che mi viene ancora in mente è vergognatevi. Questo ce lo scrive Angelo Manfredini. Stanno arrivando tanti altri messaggi, ormai a raffica. Andiamo col servizio del TG Sport, i 12 TV Palma, poi arrivano anche gli ospiti, non parlo solo io oggi.
Il suo passaggio in giallo-blu era stata la telenovela di mercato dell'estate 2021. Un tira e molla durato più di un mese con il Napoli, che pretendeva di realizzare il massimo dalla sua ottima annata a Salerno. Alla fine Gennaro Tutino era arrivato al Parma sulla base di un accordo da 5 milioni e mezzo più bonus, con una clausola legata alle presenze che, di fatto, era un obbligo di riscatto nell'estate 2022, puntualmente avvenuto. Nel frattempo, però, si è capito che quella quotazione era esagerata per quanto visto nella tribolata scorsa stagione dell'attaccante classe 96. In un anno e mezzo non si è capito fino in fondo quale sia il suo ruolo ideale. Ha fatto la prima punta, qualche volta la seconda, altre invece ha giocato da esterno. Pochissime volte ha convinto, probabilmente non solo per suoi demeriti. Verrebbe da dire che l'aria di Parma, anzi di questo Parma, abbia fatto male anche a lui. La società, comunque, 6 mesi fa ha dovuto bere l'amaro calice, mentre a Napoli probabilmente brindavano. Tutino ora va a Palermo con tanta voglia di riscatto e chissà che alla fine non si debba rimpiangere pure lui. Sarebbe un film già visto, nulla di nuovo. Intanto, le ultime voci di mercato vedrebbero Benedičak nel mirino del Sassuolo. Il polacco sembrava uno dei pochi giovani in grado di accrescere il proprio valore di mercato, invece quest'anno si è involuto, sballottato fra la panchina e il ruolo di esterno che dovrebbe accentrarsi e puntare la porta. Comunque vada, già l'uscita di Tutino sembra presupporre un arrivo in casa crociata. In cima alla lista dei desideri di Pecchia ci sono sempre Zanimachi e Castagnetti. Un jolly offensivo e un mediano che conoscono bene la categoria e il gioco del tecnico, ma che al momento l'avvicendamento sulla panchina dei grigiorossi fra Albini e Ballardini ha bloccato a Cremona in attesa di valutazioni da fare in questi giorni. Sabato, di certo, contro il Perugia toccherà a questo Parma non allontanarsi ancora dalla zona playoff e tenersi a distanza di sicurezza dalla zona di rischio.
Palla in tribuna.
Allora, altri messaggi che arrivano. Proprio contestuale, si vede che Mark, l'ascoltatore che ci scrive, ha visto il TG dopo il servizio su 12 TV Parma. Sono curioso anch'io di vedere cosa farà Tutino a Palermo. Intanto, dopo la sconfitta di sabato, ho visto sui social molti commenti in cui si dice Kraus, vattene o simili. Mi piacerebbe che chi scrive proponesse anche l'alternativa a Kraus, se esiste. E immagino che, scusate, possa aprire un dibattito questo messaggio. Vado avanti con gli altri messaggi. Questo è di Davidone. Vedrete quando Khedira andrà in A. Secondo me si rivelerà un bidone. Sfruttiamo la rivendita, scrive Davidone. Rivendita sulla quale però spiegavo tante perplessità sull'incasso che arriverà. Ma spero di sbagliarmi. Allora, abbiamo il nostro primo ospite che è Romeo Azzali. Ciao Romeo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Romeo, il clima si è surriscaldato molto dopo la prestazione di Bari. Ti chiedo, cos'è la cosa che ti ha deluso di più della partita giocata a Bari? Perché sono tante, però magari tutti hanno un aspetto sul quale insomma vogliono soffermarsi.
Il clima si è raggelato, non si è infuocato. Secondo me è anche il clima proprio di questa stagione, finalmente sì. Inverno. Dico io, però si è abbattuto l'inverno anche su questa stagione del Parma, che veramente il problema è che invece di migliorare questa squadra peggiora ed è questa la considerazione che facciamo. Dopodiché possiamo analizzare 100.000 cose e capire il perché siamo peggiorati e arrivati a questo punto qua. Non lo so, anche il fatto che i giocatori che se ne vanno poi dalle altre parti fanno bene, mi viene da dire che proprio c'è un ambiente sbagliato, cioè non aiuta questa società e questo ambiente a far bene calcio, perché i giocatori in sé non sono così scarsi, presi uno per uno, ma c'è qualcosa che non quadra in questa squadra.
Romeo, io sto, insomma, ci stiamo dividendo, poi dopo parliamo un attimo di mercato e di cosa c'è bisogno, di cosa ci sarebbe bisogno. Ecco, questo discorso dell'ambiente è come se il Parma avesse questo ventre molle costante negli ultimi due anni, nei confronti, due anni e mezzo mi verrebbe da dire.
Allora io l'ho sentito proprio alla fine quel messaggio di critiche al presidente, no? E allora andare a trovare un altro non è così facile, che ci mette dei soldi, non è così facile, però a lui per primo va lanciato un messaggio della serie: il calcio in Italia non è un optional, il calcio in Italia è una cosa che, se vuoi, troppo seria, però va fatto in un certo modo, bisogna saperlo fare, non ci si può affidare così all'entusiasmo e basta, ma ci sono delle cose che vanno programmate, delle persone a cui affidarsi, e anche chi poi va sotto, diciamo nella categoria della società, quindi i giocatori, devono sapere che devono rendere conto a qualcosa, a qualcuno, alla società, a un ambiente, ai tifosi. È questo passaggio, secondo me, che non è ben chiaro, perché ci sono dei giocatori che proprio, secondo me, stanno giocando per andare via, stanno giocando perché arrivi un mercato e magari andarsi a ritagliare da un'altra parte uno spazio e per poter fare qualcosa di meglio da un'altra parte, per poter sfruttare anche questa cosa qua del tanto ti do via per poco niente, così te guadagni di più e magari da un'altra parte ti metti in mostra. Io, guarda, su questo discorso del mercato non darei via nessuno.
Sì.
State qui e affondiamo tutti, perché non è possibile che non ci sia questo senso di responsabilità da parte di tutti. Ecco
Romeo, non dar via nessuno, ma faresti degli innesti a questo punto, o diresti basta, a questo punto non spendiamo più, lo finiamo con la squadra che abbiamo, però...
Bravo. Questo è il mio concetto, cioè nel senso di dire, a dargli via certi giocatori è quasi un premio, no? Un premio a chi non si è impegnato, a chi non ha fatto, a chi non ha sostenuto questa maglia qua. E non è giusto. Adesso, secondo me, è il momento di... Infatti anche Pecchi diceva: non vedo l'ora che finisca questo mercato, no? Perché poi alla fine crei sempre degli alibi dentro i giocatori, crei sempre delle aspettative nei confronti dei tifosi, e chi arriva poi dopo gente che non si è allenata, gente che ha dei problemi da un'altra parte, e ci diremo: ma aspettavamo un giocatore che ci risolve i problemi, poi dopo andiamo a prendere Simi che non fa un gol in tre mesi. Cioè, quegli errori lì li abbiamo già fatti. Non ripetiamo quegli errori. Ecco, io questo che voglio dire. E non aspettiamoci che il mercato ci risolva i problemi di questa squadra. Questa squadra qua deve fare un bagno di umiltà, a partire da quelli che ci sono, tutti quanti insieme. Non si può andare a Milano a giocare così e fare una partita dopo tre giorni, quell'altra partita. E non tiratemi fuori il discorso degli infortuni, non tiriamo fuori il discorso che siamo stanchi, non tiriamo fuori quelle robe lì. Perché non esistono queste cose a questo punto del campionato, dopo un mese e mezzo che eravamo fermi, un mese, quello che è, 20 giorni, 30, quello che è
un caso, no. Secondo te, Romeo, che grosso modo da quando è stato annunciato, ma era già iniziato prima il divorzio con Fournier, quindi dal vertice tecnico del club, il dirigente massimo della parte tecnica, le ultime 7 partite il Parma abbia fatto peggio di tutti in Serie B, cioè mancando una figura di riferimento il rendimento si è precipitato.
Dicevo prima, cioè, non ci sono gli step e comunque le figure a cui rendere conto, cioè perdere non è la stessa, perdere o pareggiare non è la stessa cosa che vincere, e a qualcheduno devi rendere conto, non è solo tanto Parma si prende lo stipendio, tanto Parma tutto va bene, ci alleniamo in campi belli e ci facciamo sempre male, non lo so perché, e in certi ambienti dove si fa calcio con molte più difficoltà, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista anche logistico, si riescono a ottenere dei risultati maggiori. Allora c'è proprio questa mancanza di rispetto anche dei ruoli, e mancando un ruolo di responsabilità, una figura apicale, come dicevi tu, può essere anche quello che tutti si sentono in diritto e dovere di fare.
Senti, ti chiedo questo. Prima di salutarci, Il Parma è ancora, la può ancora raddrizzare questa stagione, anche se non so realmente cosa significa raddrizzarla, perché aveva messo soltanto un posto nei playoff, per poi fare una comparsata è un po' pochino, visto quanto costa questa squadra. Non il valore, perché per me il valore tecnico poi non è così elevato come si dice.
Allora, se non c'entriamo ai playoff anche quest'anno, è veramente una sconfitta su tutta la linea, no? E questo converrai con me. Poi andare ai playoff comunque può succedere di tutto, ma stando così, lo spirito di questa squadra, stando così che il gioco invece di migliorare peggiora, io non lo so come ci arriveremo lì. Ecco, bisogna, cioè nel calcio mai dire mai, nel senso che non puoi mai dare. Io adesso sono arrabbiato perché ci tengo a questa squadra, sono demoralizzato, ma perché ci teniamo a questa squadra. I tifosi penso che, sentendo in giro, sono tutti come me, nel senso che sono delusi da questa squadra, perché ci si aspettava di più, ma perché gli vogliamo bene. Adesso però si devono voler bene anche loro, questi giocatori, questa società, e devono cercare di veramente di dare delle risposte. Poi può succedere che nell'ultimo mese arrivi nei playoff e sei al massimo della condizione, rientrano tutti dagli infortuni e puoi anche dire la tua, perché nei playoff, li ho già vissuti anch'io, cioè dopo diventa un terno all'otto, no? Però adesso sei fuori gioco, cioè, non siamo in partita, non so cosa si può fare. Bisogna esserci dentro e capire bene quali sono i motivi per cui questa squadra non riesce a dare il meglio di sé, perché non lo sta dando.
Se tu fossi l'allenatore, chiederesti però almeno un acquisto, uno, e se sì quale?
E dopo sai, sei dentro lì e sicuramente lui può capire, no, cosa può servire, cosa può dare una mano, un innesto o due, ma mirato, non puoi cambiare 10 giocatori adesso, puoi, è sbagliato, 1, 2, 3, uno per ruolo, basta, andiamo a comprare un altro portiere adesso, perché Buffon non ha fatto bene, cioè ce ne abbiamo già 4, ci siamo andati a comprare un portiere perché si era fatto male il vice del vice, no adesso va bene tutto, però insomma, non possiamo continuare a buttare via dei soldi. È immorale anche questa cosa qua, diciamocela tutta. Ci avevi già 3 portieri, va bene, 2 infortunati, ce n'è uno che va bene, ne vai a comprare un quarto. Il problema è il portiere in questa squadra, non lo so. Cioè, e potrei andare avanti, ma mi fermo qua perché non vorrei essere fin troppo polemico, scusami Marco. Cioè, ci teniamo troppo a questa squadra, che dopo rischiamo di andare oltre, e adesso ci vuole anche nei momenti delle burrasche, delle tempeste, bisogna cercare di tenere la barra più ferma possibile, agitarsi il meno possibile. Per quello che ti dico, non andiamo a stravolgere tutto, non andiamo a fare un mercato da 10 persone, prendiamo quei 1, 2, 3 persone al massimo da poter aggiustare le cose.
Grazie Romeo per essere stato con noi, Romeo Azzali.
Ciao.
Allora, c'è questa voce che ha scritto un sito, allora, scritta Carlo Pellegatti, un'indiscrezione rivelata da Calcio Style, che Paolo Maldini starebbe provando a convincere Buffon a firmare per il Milan fino a giugno. Milan ha problemi di portieri. La risposta di Stefano Pioli è stata Buffon al Milan, questa è una bomba, stiamo recuperando giocatori, quando avremo recuperato tutti saremo al completo. Insomma, sembra a certi versi smentire questo scenario, che però finché non chiude il mercato non chiudiamo. Ecco, io ho un sacco di messaggi, prima di fermarci cerco di leggerli tutti. Allora, critiche pesantissime sulle competenze dei dirigenti del Parma, lo riassumo così, ok, per non scendere in termini a rischio diffamazione. Si è parlato poco, invece, scrive Fabrizio, delle scarse energie mentali di questa squadra, manca di capacità di concentrazione. mandateli a studiare sui libri 3-4 ore, finito l'allenamento sul campo, sì l'italiano che la storia del Parma e di Parma, scrive Fabrizio. Ho una lista di messaggi da leggere lunghissime, vado avanti. Il signor Sabatini andrebbe convinto di venire a Parma, dirigente capace, italiano e profondo conoscitore del nostro calcio. Sarebbe il primo investimento da fare, oltre a una punta pronta e forte e altri due ragazzi di categoria. Inutile fare possesso palle e prendere gol in contropiede, sempre forza Parma. Lucio, super tifoso. Grazie Lucio. Allora, lascio stare il discorso possesso palla, perché ieri girava un audio messaggio che non commento neanche, perché secondo me è dettato da scarsa lucidità, che insomma conteneva anche un insulto. Personalmente ho citato il possesso palla del Parma sia in radio che in una trasmissione per dire quanto fosse inutile nelle ultime partite, analizzando la parte tecnica del match e mostrando come il Bari con tre tocchi arrivava nella porta altrui. Poi dopo, se il divertimento è insultare chi fa un determinato lavoro, è così, che mandatevi pure gli audio che volete. Allora, questo è di Ampo 60. Il problema è non avere un uomo d'esperienza che sappia di calcio lì nella dirigenza. Infatti Zuolini ieri a Palla in Tribuna ha detto, per esempio, che l'anno scorso le tre promosse in A avevano queste figure dirigenziali: Corvino, Braida e Galliani. Noi che abbiamo? Chi ha regalato Khedira o chi ha preso giocatori stranieri non pronti subito e strapagati, o chi dice che la punta è un falso problema? Stiamo rovinando anche il mister Pecchi. Il quadro è allarmante, scrive Ampo 60. E si va avanti. Daniele da Medesano. Vado a leggere. Vedrete che Tutino da qui alla fine a Palermo farà almeno 5 o 6 gol. Daniele da Medesano. Se si continua a fare caldo in questo modo nei prossimi anni, invece di lottare per la Serie A, noi lotteremo per non retrocedere. Giusto quello che dice Azzali, scrive Roberto. Buongiorno, credo che sia l'ora che i tifosi facciano sentire la loro voce per dare scossa alla squadra, magari esponendo sabato durante il riscaldamento uno striscione con scritto vergogna. Ciao da Primo. Andiamo avanti, insomma, tanti i messaggi che arrivano. Questo non è firmato, almeno guardo in passato, un'ascoltatrice che ci ha già scritto. Pienamente d'accordo con Azzali, i giocatori a Parma stanno troppo bene, pagati molto e puntualmente nessuno che batte pugno sul tavolo dopo uno scempio come sabato. Il problema è l'incompetenza della società. Pesantissimi sempre i messaggi. Buon pomeriggio, pure che tutti abbiano preso Parma come il paese del Bengodi. Il presidente avrà le sue colpe, ma ci sono troppi furboni, infortuni strani, eccetera. Ci vuole un mastino in società che faccia il cattivo. Questo è Vito. No, qui mi arriva una chiamata vocale su WhatsApp, ma non siamo attrezzati per questo. Scriveteci al 333-9200-170. Altri messaggi che leggo, faccio una piccola pausa, tra poco torniamo, tra poco c'è Andrea Schianchi, quindi se avete domande per Andrea preparatele, 333-9200-170, faccio una piccolissima pausa, torniamo tra poco.
Palla in Tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, qui è Orlando. Allora, di nuovo un pomeriggio, 333-920-0170. Quando dicevo che il clima è incandescente perché la linea è rovente qui con i vostri messaggi. Allora, proseguo nell'ordine. Questo è Orlando. Io credo invece che certi giovani debbano andare via per giocare il più possibile, perché tenerli qui si fa solo il loro male, e mi riferisco ai No, Bonny, Zagaritis e Benek. Anch'io sono d'accordo sui prestiti, l'avrei fatto con Som già un anno e mezzo fa. Giocare, macinare minuti, prestito. C'è un problema però, è che c'è la regola sul numero totale di prestiti. Pamma dovrebbe fare veramente tanti per dare appunto occasione a questi ragazzi di non essere buttati nella mischia. Giocare con una formazione come quella di sabato, che insomma in assenza di figure leader, di esperienza, poi rischia di fare queste figure. La squadra non sente pressione perché non ci sono dirigenti con il carisma sufficiente, scrive Teo. Sempre altri messaggi. Questo Fabrizio Azzali ha ricordato che abbiamo preso il vice del vice portiere, quindi Corvi per Pedersoli non era all'altezza. No, non lo so, questo stiamo spaccando un po' il capello in quattro. Adesso magari era anche un modo di dire. Corvi era il terzo portiere. Poi ci sono dei giovani promettenti che vengono su dalle giovanili, ma magari non sono ancora pronti. Insomma, il discorso dei giovani è sempre molto complesso. Allora, qui è una domanda per Schianchi, che la tengo per dopo, ovviamente. Rimpiango Faggiano di essere vecchio stampo, che li avrebbe attaccati al muro. Francesco, a qualcuno che rivede i giudizi su Faggiano inizia a emergere. Tra poco leggo le domande ad Andrea, però sentiamo un rendezvous, ripesco questo termine antiquato, di commenti ieri sera a Bar Sport. Guido Schittone, Matteo Ceresini, Luca Romenghi. Luca Romenghi, Guido Schittone, Matteo Ceresini, se ricordo bene l'ordine, il servizio che è andato in onda al TG Sport di 12 TV Palma. Tra poco c'è Andrea.
È colpa di tutti allo stesso livello, e tra i tutti ci inizio a mettere anche mister Pecchia, perché ultimamente, e ne è stata una riprova la partita di domenica, di sabato, sono state fatte delle scelte sconcertanti a livello proprio tattico di scelte, ma la scelta più sconcertante di tutte è stata quella di scegliere di giocare a Milano con la formazione titolare e di giocare a Bari con molte o alcune riserve, con un attacco che più improbabile non si poteva mettere in campo.
Fino alla fine di febbraio l'unico obiettivo di questa squadra deve essere puntellare la sua classifica in funzione del margine dalla quart'ultima. Alla fine di febbraio vediamo se sono riusciti a farlo e possiamo magari ricominciare a fare altri discorsi. In questo momento elmetto in testa e pensare solo ed esclusivamente a far punti.
Sì, sono dei giocatori non all'altezza. Ragazzi, bisogna dirlo, questi mercati che sono stati fatti puntando soprattutto sui giovani, certi giovani non sono ancora all'altezza per poter giocare a livello professionale nella Serie B italiana. Non sono funzionali. Mando sempre perché i vari direttori generali vengono assunti e vengono mandati via. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Ci manca un uomo mercato, con tutto il rispetto per Pedersoli, però noi dobbiamo puntare su dei professionisti. Lancio dei nomi alla Petrachi, alla Sabatini, cioè gente che nel mercato prende delle cose, dei giocatori funzionali, mettiamo giovani ma funzionali a quella che può essere la Serie B. Onestamente io di Dennis Mann non me ne faccio nulla in Serie B. Ecco, tanto per fare un nome che non c'entra niente con la sconfitta col Bari.
Siamo andati a San Siro, sì, a fare una discreta partita, ma il nostro campionato e la nostra storia si gioca a Bari. San Siro è stata per me una bella amichevole, bene, abbiamo figurato bene, abbiamo raccolto nulla. Non ci sono le basi, non c'è la cattiveria, ripeto, nella società, e quindi di conseguenza il giocatore poi butta in campo quello che gli viene riportato durante le settimane nella preparazione della partita, quindi di conseguenza sono un po' preoccupato.
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo in diretta, Palla in tribuna. Dovrebbe essere in linea con noi Andrea Schianchi.
Buongiorno a tutti, sono qui.
Allora Andrea, arrivano tanto delle domande da porti, adesso te le elenco una dopo l'altra. Nuvoloni sulla situazione del Parma. Intanto ti chiedo un commento rapidissimo sulla partita di sabato, quello passato.
Vabbè, stendiamo un velo pietoso sulla partita di sabato, insomma. Anche perché sarebbe troppo facile, insomma, commentare una sconfitta per 4-0. Direi che quando prendi 4 gol in trasferta giocando in quel modo c'è ben poco da salvare, quindi insomma mi concentrerei sugli errori commessi e su come si può, diciamo così, migliorare, ecco.
Allora vado, guarda, mi risparmio del lavoro e appalto un po' di domande agli ascoltatori. Per Schianchi, l'ultima volta sei stato troppo positivo, io già vedevo grigio e adesso nero, così rischiamo la C. Saluti Riccardo.
Insomma, rischiamo la C mi sembra un po' esagerato. L'ultima volta sono stato positivo, non ricordo quando, ecco, sinceramente. Non credo di essere stato positivo. Ho detto, in televisione perlomeno, che secondo me non bisogna comprare nessuno, perché non è comprando dei giocatori che si migliora questa situazione.
Invece qui un altro messaggio che arriva da un ascoltatore che non si firma, però dice: per il signor Schianchi, lei dice sempre che il calcio è un gioco semplice, cosa dovrebbe fare il Parma di semplice per risollevarsi?
Allora, il calcio è un gioco semplice e si sviluppa lungo la seguente catena: società, dirigenti, quindi giocatori, scusate, allenatori, giocatori. Io credo che questa catena nel Parma non ci sia, ma non ci sia da, non è che non c'è da adesso, non c'è da molto tempo. Per questo dico che è inutile andare a comprare dei giocatori. Pensate che comprando Zanimacchia piuttosto che non è Garrincha, o pensate che comprando Git Kjaer che non è Vavà, improvvisamente il Parma risorge e gioca bene, allora vorrebbe dire che tutti gli altri sono dei caproni, e questo non mi sembrerebbe molto corretto nei confronti degli altri. Io credo che i successi debbano arrivare attraverso il gioco e attraverso una filosofia di società che, insomma, mi sento di poter dire, al momento latita un pochino, ecco.
Questo ci chiede Davidone: nonostante quello che ha fatto, qualcuno comincia a rimpiangere Faggiano, che forse dal punto di vista professionale ne sapeva qualcosa in più rispetto agli attuali dirigenti. Cosa ne pensate?
Bah, adesso fare dei paragoni, sai, Faggiano ne sapeva di più di Pedersoli ne sapeva di più di Pinco Pallino ne sapeva di più di un altro. Io dico solo che mi hanno insegnato i tanti anni di esperienze in questo mondo che le direttive devono essere molto chiare dal vertice alla base, e devono arrivare alla base chiaramente molto molto in modo molto diretto e molto preciso. A me, questo mi sento di poter dire, non sembra che tutto sia chiaro, perché ho visto una involuzione, una pericolosa involuzione nell'atteggiamento, oltre che, lasciamo stare i risultati, che quelli insomma si sa possono andare e venire, ma nell'atteggiamento ho visto un'involuzione dalla sosta di novembre. Questo mi sembra anche di averlo detto. E questo credo che sia il problema principale. Ma adesso, quelli che criticano Pecchia, allora io non ho mai eretto monumenti a Pecchia, ma lo considero un buon allenatore. Ci sono i risultati che, insomma, sono dalla sua parte: è stato promosso con il Verona, è stato promosso l'anno scorso con la Cremonese. Non credo che in 6 mesi sia diventato improvvisamente scarso. Quindi penso che un bravo allenatore diventi bravo anche quando ha al suo fianco una dirigenza, e non voglio dire soltanto il direttore sportivo, perché se no sembrerebbe tirare addosso la croce a Pedersoli, non mi sembrerebbe neanche giusto. Io dico quando ha al suo fianco una dirigenza sportiva competente e che fa sì che certi errori non vengano commessi, quindi magari bisogna parlarne prima, bisogna discutere, bisogna magari utilizzare l'arte della convinzione e della persuasione, cosa che probabilmente non è stato fatto. Qui si gestisce la società in modo perfetto dal punto di vista finanziario, mi sembra, ma il calcio non è soltanto un giochino finanziario, il calcio è anche qualcos'altro, e soprattutto il calcio è una cosa che appartiene, calcio a Parma perlomeno, è un calcio, è una cosa che appartiene alla città, che appartiene ai tifosi, non appartiene a chi lo compra. Chi lo compra ne è il padrone, ma questo è un altro discorso. Però l'appartenenza è della città.
Qui è una domanda che tocca varie pedine, di signor Diego, il nostro ascoltatore. Io vorrei chiedere a Schianchi se pensa che Chedira sia veramente così forte oppure ha trovato l'ambiente giusto dove giocare. Io penso che la sua fortuna sia stata quella di rimanere a Bari. A Parma, prima di farlo giocare, dovevano aspettare che andassero via Mane e Mihai, le due giocatori che stiamo ancora aspettando e aspetteremo ancora tanto.
Ma io non lo so, non conosco la situazione di Chedira a Bari. Chedira sta facendo molto bene. Però torno a ripetere quello che ho detto poco fa, non è un giocatore che fa la differenza, perché se io ho in mente la partita di Bari ne devo cambiare 11. Quindi non è mai un giocatore che fa la differenza, a fare la differenza è lo spirito di squadra, ripeto, e lo spirito di squadra deriva dalla società e viene instillato prima nell'allenatore e poi nei giocatori, perché se io devo pensare che per risolvere i problemi del Parma mi basta comprare un attaccante, ripeto, vuol dire che sono un asino, perché ne ho comprati 32 prima, allora basta comprarne uno invece di 32, eravamo a posto, no? Non è questo il punto.
Allora, qua ci
il, punto è, il punto è che, e poi anche quando sento parlare sempre di grinta, determinazione, cattiveria, no, ci vuole allora a calcio si gioca. Il Parma non sta giocando. Da novembre ha fatto delle partite estremamente altalenanti, ne ha perse 3 di fila in casa, è andato, è vero, a vincere fuori, però insomma, quando dico non sta giocando vuol dire non sta producendo quel gioco che a mio avviso sarebbe nelle corde.
Ecco, ma può essere cambiato qualcosa dai segnali che avevamo di, adesso magari uso un termine sbagliato, personalità nelle prime 9 di campionato? Cosa può essere successo che ha fatto perdere il filo del discorso alla squadra? Perché questa è una squadra che non è lontanamente parente della squadra che approcciava le pareti in maniera molto diversa a settembre-ottobre.
Ma ti rispondo con una domanda. Quanti, tra virgolette, anziani o comunque esperti c'erano in campo a Bari?
Mi avrei detto Gnan Vo. A parte Buffon. Il portiere, sì.
E si può andare, secondo te, a giocare una trasferta così importante alla ripresa del campionato, quando insomma, qualche dubbio ovviamente ce l'hai in queste condizioni? Secondo me no. Secondo me in questo caso Pecchi ha sbagliato, ma sbagliano tutti. Il problema è che chi è di fianco a Pecchia, o comunque aveva percepito che questa sarebbe stata la strada da percorrere, magari doveva cercare di operare in modo che insomma non andasse in campo una squadra di ragazzini. Cioè, io quando ho visto la formazione ho detto vabbè, ne prendiamo 3 o 4, ma non è che l'ho detto con gente che può testimoniare, non l'ho detto, ne prendiamo 3 o 4, ma è ovvio. Cioè, non ci sono proprio discussioni su questo. Quindi, dopodiché, un allenatore che, ripeto, può sbagliare, sbagliano tutti, sbaglio anch'io, sbagli te, sbaglia chiunque. Però magari non indurlo all'errore, ma cercare di fare in modo che si corregga.
Mi chiedono ancora se secondo te c'è il rischio di una caduta verticale visto l'andamento delle ultime 10 partite. Daniele da Medesano.
Sai, questo qui lo sa solo per chi crede il Signore e per chi non crede il destino, ma non te lo so dire, mi auguro di no, mi auguro che in questi giorni siano stati fatti gli interventi importanti che andavano fatti dai dirigenti sul gruppo squadra e sul gruppo dello staff tecnico, ma non solo questo, insomma. Adesso io ripeto, questa è un club giovane, perché un club giovane e ci sono tante cose da migliorare. C'è da migliorare l'aspetto, diciamo così, dello staff tecnico, c'è da migliorare l'aspetto dei giocatori, c'è da migliorare l'aspetto medico, c'è da migliorare l'aspetto della preparazione atletica, perché non è mica possibile che insomma qualcuno dica che, siccome Parma aveva giocato martedì a San Siro, il sabato sei stanco, con in campo una marea di under 23. No, questo non lo accetto, non è possibile.
Allora vado avanti, beh, abbiamo tantissimi messaggi, davvero c'è anche ovviamente tanto pessimismo. Ti chiede Romano, ma Peschi anche, quindi va bene così, inglese, Charpentier, Romagnoli, chi facciamo giocare con questi perennemente infortunati? Chiede Romano.
Ma a Romano rispondo che mi risulta che Inglese non fosse infortunato perché era in panchina, che Charpentier fosse in panchina, quindi probabilmente non era infortunato, l'unico infortunato era Romagnoli. Io non lo so che cosa abbiano, cioè, non, di mestiere non faccio le risonanze magnetiche, quindi non posso saperlo questo. Dico solo che quando mi si dice che i giocatori dopo l'infortunio hanno bisogno di ritrovare la forma, a me hanno sempre insegnato che la forma si ritrova giocando, non si ritrova allenandosi.
Charpentier lo stiamo vedendo molto.
Quindi cioè, la forma si ritrova giocando, sbaglierai la prima partita, farai bene la prima, sbagli la seconda, ma si insiste, eccetera. Questo è il modo di gestire i giocatori. Ma ripeto, non credo che Pecchi abbia disimparato a fare l'allenatore, perché se era bravo a Verona, se è stato bravo a Cremona, per forza quelle qualità lì ce le ha ancora, probabilmente a Verona o a Cremona era supportato da uno staff di dirigenti. E ripeto, non sto dicendo che la colpa è di Pedersoli, perché sarebbe veramente ingiusto e ingeneroso nei suoi confronti, non può. È tutto l'insieme che va creato, è tutto l'insieme, è questo che manca, purtroppo è questo, ma mancava anche l'anno scorso. Quello che io sostengo è che noi, va benissimo, Krause è arrivato a tantissime potenzialità economiche, dal punto di vista finanziario la società è molto solida, ci sono delle idee di sviluppo anche per quanto riguarda l'aspetto extrasportivo ed è perfetto. Per quanto riguarda però l'aspetto sportivo, probabilmente un piccolo bagno di umiltà, breve, anche due minuti, andrebbe fatto, perché se io, che un pochino a baseball ci ho giocato, vado in America e vado a dirigere una squadra della Major League, magari due o tre consigli a dei grandi manager di Major League li chiedo, non pretendo di fare tutto io. Ecco, questo è quello che io spero che avvenga e auspico che avvenga, perché se no non ci si salta fuori. No, non è inutile illudersi, puoi comprare Zanimattia, puoi comprare chi vuoi, puoi comprare anche Cristiano Ronaldo, non ci salti fuori.
Vediamo. Andrea, grazie per essere stato con noi intanto.
Grazie mille, grazie a voi.
Ciao. Continuano ad arrivare tantissimi messaggi, allora tra poco ci fermeremo, poi abbiamo l'ultimo ospite che è Luca Ampolini. Salve, volevo dire, non è che Pecchi ha fatto apposta la formazione per dare un segnale alla società, considerando che lui non può fare mercato. È uno scenario che abbiamo un po' estremizzato in un'ipotesi, ho estremizzato in un servizio l'altro giorno, però non lo so, mi sembrerebbe anche strana come situazione. Però ormai, insomma, certe ipotesi possono anche lanciare, non abbiamo detto nulla di credo offensivo. Pienamente d'accordo con gli interventi di ieri sera di Matteo Ceresini, anche perché conosce bene alcune persone dentro la società. Cosa ne pensate, Schianchi, anche tu Marco, Gianluca? Arrivo in ritardo per Andrea, per l'intervento che abbiamo proposto sono d'accordissimo, con, magari non su tutto quello che ho sentito ieri, però in linea di massima sì. Domande? Vabbè, questo scusaci Lorenzo, la leggo adesso. Cosa ha inciso di più sul periodo negativo del Parma? Giocatore con poca personalità, mancanza di una figura dirigenziale di riferimento, tra parentesi Fagiano, o altro. Lorenzo, facciamo così, la rigirerò anche a Luca Ampollini. Il nostro amico Luca è molto arrabbiato invece per la sconfitta di sabato, e anche perché dice che giovedì probabilmente nevica, non può andare in giro in bici, e ci manda buona solennità di Sant'Antonio Abate. Noi lo salutiamo. Questo è un messaggio di Davidone: se tu giocatore ti impegni, non c'entrano né società né allenatori, in campo i giocatori devono sempre dare il massimo. In questi ultimi tempi non mi sembra, in campo non ci va Pecchia o i dirigenti ma i giocatori. Chi ha giocato a calcio lo sa, dice Davidone. Andrea: vogliamo vincere il derby, cantava la Nord dopo la vittoria col Cittadella, poi la pausa e il vuoto. Forse non è un caso se la crisi nasce da qui, da un lato la richiesta dei tifosi di essere una cosa sola, tifo, squadra, società, e dall'altro l'incapacità di esserlo. Andrea: che dire forte sa cadere molto bene, scriverino. Vabbè, ah, su questo non ci sono dubbi, e vado avanti. Non servono grandi giocatori, ma solo giocatori funzionali al tipo di gioco che vuole fare l'allenatore, scrive Orlandi. Noi non li abbiamo, almeno dalla metà campo in su. Per questo ci vogliono due o tre innesti. Un giocatore fa la differenza se è inserito in una squadra con un gioco adatto alle sue caratteristiche, che dirà è un giocatore che si esalti in una squadra come il Bari, che gioca benissimo sulle ripartenze, si troverebbe in grosse difficoltà nel Parma, che pratica un gioco di possesso palla. Però il Parma vince quando non lo fa il possesso. E se Pecchia venisse detto e se a Pecchia venisse detto che devono giocare prima gli under e poi gli altri? Curioso questo dubbio. Allora è Teo che ci scrive? Ma no, non lo so, non credo, sarebbe una cosa incredibile, però non la escludo. Anche a livello comunicativo questa società ha molto da imparare, non è possibile questo distacco dalla città, ci scrive Francesco. State scrivendo a raffica, io faccio una piccola pausa, torniamo tra poco.
Palla in tribuna.
Fra 400 metri, svolta a destra. E scopri la guida esclusiva Peugeot.
Oggi con Exclusive Test Drive ti basta scegliere un modello Peugeot della gamma elettrica e plug-in hybrid per una prova su strada totalmente personalizzabile. Potrai definire la durata, il percorso e persino il tipo di musica da ascoltare. Vai su Peugeot.it e prenota il tuo Exclusive Test Drive.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Ci sono strade che ti portano a casa, strade che ti portano lontano, altre che ti portano verso chi ami. E poi ci sono quelle più affollate, quelle verso i saldi. Preparati, dal 5 gennaio, offerte, promozioni e sconti per te. Fidenza Shopping Park, via San Michele Campagna, uscita A1 Fidenza.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo, palla in tribuna. Qui una domanda che sto tenendo lì pronta. Dovremmo avere intanto Andrea, Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
Almeno ci fai, sento una risata, ci tiri su un po' il morale, perché oggi qui è un bagno di sangue. I messaggi che arrivano da casa sono devastanti.
E beh, ma mi sembra abbastanza legittimo, me ne sono accorto anch'io su Facebook, ho fatto un paio di commenti, un paio di post così per misurare un po' la temperatura dei tifosi, sono arrivati più di 300 commenti, quindi insomma ci sta ragazzi, ci sta, da parte di una sconfitta del genere, un momento del genere, è normale che una tifoseria così appassionata e innamorata della propria squadra di calcio, ci sta che ci sia questo malumore diffuso.
Allora, una domanda, chiedendo scusa a Lorenzo che l'avevi inviata prima, però siamo in tempo per, diciamo così, svilupparla. Cosa ha inciso di più sul periodo negativo del Parma? Giocatore con poca personalità, mancanza di una figura dirigenziale di riferimento, e poi ci scrive tra parentesi come Fagiano, o altro?
Ma mancano tante cose, sai, non so in pochi minuti se si riesce a riassumere tutti i motivi che stanno portando il Parma a vivere un momento così difficile.
sicuramente i giocatori hanno poca personalità, sono giocatori con più o meno qualità tecnica, non entro più in questo discorso perché la gente ormai ha capito come la penso, ma sono giocatori sicuramente non con il mordente giusto, non con la determinazione giusta, non con il
giovani
giusto. Sono giovani, sono stranieri, lo straniero secondo me viene in Italia e ha bisogno di molto tempo per ambientarsi, per capire dov'è, per capire la nuova lingua, per riuscire a orientarsi in un mondo molto diverso dal suo. Vedi Osterwold, no? Che l'anno scorso sembrava arrivato da Marte, e quest'anno sicuramente nella prima parte ha fatto molto bene, poi adesso in calo, però comunque è un altro giocatore. Questa politica dei giovani è sicuramente rispettabile, però se ci fossero più italiani secondo me sarebbe meglio, perché sicuramente l'italiano conosce meglio l'ambiente in cui è costretto a lavorare.
Anche perché, Luca, scusa se ti interrompo, non metti certo assieme un gruppo veramente grosso di ragazzi che parlano una lingua diversa, che non hanno mai giocato assieme. Cioè, io provo anche a decontestualizzare, cioè provo a creare una squadra qualsiasi anche. Se è una squadra di gente che parla la stessa lingua, un pochino si conosce, rispetto a una squadra di ragazzi che non si conoscono, parlano una lingua diversa, non hanno esperienza del campo, di dove stanno giocando, di che campionato stanno giocando, è chiaro che la prima è favorita nettamente sulla seconda, non ci possono essere dubbi, e renderanno, è più facile che rendano meglio i primi che i secondi, no?
Sì, e poi c'è anche questo, concordo con te, e c'è anche il discorso della poca fame che hanno questi giocatori. Sono giocatori che arrivano qui già piuttosto benestanti, forti di contratti, alcuni di loro discretamente importanti, se non contratti straordinari, e quindi non c'è nemmeno quella fame di dover dimostrare e di voler far vedere di che pasta sono fatti. Khedira, visto che parliamo tanto di Khedira, io non credo sia un fenomeno, però è un giocatore che ha fame. L'anno scorso in Serie C è stato un giocatore normale, niente di che, è arrivato in Serie B probabilmente in una categoria più consona al suo modo di giocare, perché non è detto che sei in Serie C perché è una categoria meno selettiva, deve fare sicuramente più bene. Secondo me ci sono giocatori che anche in una categoria superiore possono fare meglio, lui è uno di questi. Serie B sta facendo molto bene e lui ha una fame pazzesca, lo vedevi col Parma, ha giocato con la bava alla bocca. Io non ho mai visto da parte del Parma un atteggiamento del genere, nessun giocatore l'ho visto con un atteggiamento del genere, e in Serie B questo è fondamentale, in tutte le categorie, ma in Serie B soprattutto, dove sicuramente il Bari, che non mi si venga a dire che è una squadra tecnicamente straordinaria, è una squadra che gioca di rimessa, è una squadra che sta affrontata con incredibile, sorprendente superficialità anche a livello di atteggiamento tattico, e loro ti hanno perforato giocando un calcio molto semplice, ma hanno mangiato l'erba, tu no. E a calcio, se non corri più dell'avversario, perdi, a prescindere dalla categoria in cui giochi.
Insomma, anche un maiello in più in campo e, dico un nome a caso, è un Bonny in meno, no? Anche come a livello...
Sì, ma esatto, Bonny hai fatto...
Ho detto Bonny per caso, potevo dirne anche
altro. Sì, potevi dire Benedice, potevi dire chi vuoi. Bonny è un ragazzo che io sono convinto abbia delle qualità tecniche molto importanti, perché io ne sono più che convinto, lo so, ovviamente la gente dice, ma questo come fa a dire ste robe? Io sono convinto
che... Se gioca nella Francia Under 19 vuol dire che è uno tra i 25 giocatori in Francia della sua età.
Ma certo, ma lui è sicuramente un ottimo giocatore, però gli manca, come è entrato in campo sabato è veramente stigmatizzabile.
Il diagonale di Bonny.
Non esiste quella palla che ha avuto in mezzo all'area che l'abbia anche Benedice. Ne hanno avute due, una lui e una Benedice.
Sì, sì.
Lui l'ha appoggiata e Benedice l'ha appoggiata. Il Bari nel primo tempo non è che abbia avuto mille occasioni e tu zero. Il Bari è venuto giù quattro volte, ha fatto tre gol, sì, su sì, due rigori causati e un autorete. Tu hai avuto due grandi occasioni, le hai sciupate tutte e due, e poi altre due, adesso non ricordo. Il problema è che è tutto lì, è l'atteggiamento che in campo una squadra ha rispetto all'altra. Poi dopo possiamo parlare delle fatiche mentali, delle partite di Coppa, perché tutte le squadre che hanno giocato in Coppa poi hanno fatto male. Il Torino ha perso, l'Inter ha faticato, il Milan ha giocato male, il Parma è stato travolto. Quindi voglio dire, sicuramente anche questo incide, ma l'atteggiamento in campo dei giocatori del Bari rispetto a quelli del Parma è stato la cosa più lampante.
Senti, ti chiedo per un singolo, si è detto la stanchezza, anche se secondo me è una scusa fino a un certo punto. Abbiamo visto Inglese entrare contro l'Inter, andare a fare anche per un tratto il laterale a sinistra, e l'altro giorno entrare a giochi praticamente fatti. Non ci risulta che abbia dei problemi fisici. Perché questa scelta, secondo te?
No, me lo sono chiesto anch'io, Marco, sinceramente non lo so.
Cioè, è in partenza?
Ma guarda, io, come ho già detto, ti ho detto forse la settimana scorsa, secondo me qualcosa si sta muovendo, offerte concrete non ne sono ancora arrivate, oggi non lo so, però fino a pochissimo tempo fa non erano ancora arrivate, però sicuramente qualcosa si sta muovendo. Sicuramente lui sarebbe buona cosa che cambiasse aria, ma anche per sé.
Certo, soprattutto qui, forse per...
Sì, perché qui credo che ormai il percorso sia finito per mille ragioni, un giocatore che fatica tremendamente a tornare a quello che era, poi dopo molti dicono un ex giocatore, io non lo so questo, perché non sono in grado di dirlo. Magari un'esperienza nuova lo può rigenerare, ma qua a Parma è difficile che torni ad essere il giocatore che conoscevamo. Ci sono però mille criticità che fermano il suo trasferimento, l'ingaggio e tutto il resto. Speriamo che abbia l'opportunità di uscire da Parma anche per lui. Ti dico, non l'ho aiutato quest'ultimo periodo, non lo aiuta una squadra che fatica, però lui ha bisogno di cambiare aria.
Luca, mi dispiace perché abbiamo già finito il tempo, ma giovedì torna Calcio e Calcio, ci sarà ampissimo spazio. Io ringrazio Luca Ampolini per essere stato con noi.
Ciao Marco, ciao, un abbraccio.
Ciao. Allora, siamo quasi in chiusura, leggo gli ultimi messaggi, chiedo già scusa anticipatamente a Simonetta Collini, questo è Michele. Pecchi è bravo ma ha sbagliato, ha schierato la miglior formazione contro l'Inter per poi fare una formazione confusa con il Bari, clamoroso errore, poi lo diciamo da 2 o 3 anni, la squadra è mediocre tecnicamente, senza personalità, stiamo aspettando dei giocatori da anni, ragione Ampolini, in prospettiva Bonni è giovane più forte ma dopo Bernabé. Questo è Michele. A Raffica, vado in fondo, la formazione messa in campo domenica mi ha dato quasi l'impressione che sia stato un atteggiamento provocatorio da parte di Pecchia, mi sfugge un po' nei confronti di chi? Tifosi, giornalisti o società stesso? E soprattutto la motivazione, in altro modo non mi spiego assolutamente la scelta dei giocatori messi in campo. Ciao da Enrico, vado in fondo, come dice Gasperini non conta avere 35 giocatori, l'importante è averne 20 buoni. Cosa ne dite? Completamente l'opposto di quello che pensa Krause. No, quello che pensa Krause non lo sappiamo, abbiamo capito che gli piace molto vedere i giovani in campo. Siamo a posto così per oggi. Grazie Simonetta, ti ho rubato un po' di tempo. Ci fermiamo, torna domani alle 14, palla in tribuna. Ciao ciao!